L'innamoramento te fa proprio... ti vuoi tanto bene. Hai proprio un'accensione di te. E siccome questa accensione accade quando vedi l'altro, tu pensi che ami lui. Ma in realtà è come rendersi sovrani, no? Di uno stesso regno, tu dai lo scettro a lui, lui dà lo scettro a te, e in questo stato idilliaco dura quel che dura. Dopodiché si arriva ai conti veri. E solitamente più è complesso, profondo, importante quello che c'è da fare con una individualità, e più l'incontro, come dire, viene infiocchettato, come dire, no? In modo che l'io inferiore, che solitamente scappa di fronte alle difficoltà, caschi con tutte le scarpe, no? Perché io tante volte ve lo dico, insomma, perché di fronte a questi eventi così travolgenti è chiaro che c'è un intervento sapientissimo dell'io superiore, perché se uno andasse a vedere come vanno a finire tante relazioni iniziate con un grande innamoramento e che poi si presentano con grosse difficoltà, ci chiederemmo: ma se non ci fosse stato questo iniziale veder rosa e d'oro, ma quando mai io mi sarei messa in una situazione di questo genere, così stretto con te? E quindi, quando noi vediamo che l'altro ci porta incontro per le sue capacità, quello che a noi piace tanto, dovremmo capire che karmicamente quello che ci sta venendo incontro in questa persona è un debito che questa persona ha con noi. Se questa persona, per esempio, conosce l'inglese molto bene, poniamo, e conosce molte lingue, e io ammiro questa sua capacità, probabilmente questa persona me le insegnerà, mi aiuterà. È un musicista, mi piace tanto starlo a sentire, questa persona mi riempirà la vita di musica, perché io di questo ho bisogno, questo mi manca. E fin qui tutto bene, perché queste sono le abbondanze positive. Ma come le mettiamo con le manchevolezze? Come la mettiamo con i difetti, dal latino deficere, mancare? Quelli, miei cari, sono tutti crediti dell'altro. Vi è mai capitato di dire: oh, quella persona riesce, e solo lei ci riesce, a scatenare il peggio di me? Oppure: questa persona è violenta e noi puntiamo il dito, sei un bugiardo, sei falso, sei invidioso. Questa è una situazione, ripeto, di credito. L'altro ci viene incontro, direbbe Dante, con la sua lacuna, e viene incontro a me, no a Fabio, a me, perché io ho di che colmare questa sua lacuna, se no andrebbe da qualcun altro. Chi ci provoca vuole da noi quello che gli manca, così come noi, e tante volte ce ne rendiamo conto, quando provochiamo qualcuno, magari siamo violenti con qualcuno, che cosa vorremmo da questa persona? Dolcezza, amore. è un'altra acqua calda, ma per scaldarla ci vuole amore. E amore, devo spendere due parole su questo termine, somiglia molto poco a quello che solitamente noi intendiamo per amore, perché come dicevo la volta scorsa, l'amore che noi intendiamo, te voglio tanto bene, vuol dire sì mio. Il gesto è quello di afferrare, portare a sé, è l'avere. Invece il gesto dell'amore è questo, anzi è questo, euritmicamente è in fallo indietro. È fare spazio alla libertà dell'altro e essere felici nel momento in cui lo si fa. L'azione d'amore non va a parare a nulla, non vuole un rendere, non gli importa nulla, è felice di per sé, non ricatta mai, non misura, non vi sa fare i conti. L'amore non è un ragioniere, l'amore vi sbaglia sempre in eccesso. E l'amore soprattutto non fa paragoni, non dice ma tu saresti meglio se fossi così, ah tu qui non... Questa modalità che noi abbiamo di criticare, o peggio, di emanare giudizi morali sugli altri, sono tutti piccoli, grandi omicidi che noi perpetriamo l'un l'altro. Giudicare l'azione di una persona significa pretendere di sapere meglio di lui quello che mettendoci nei suoi panni, noi presumiamo avremmo fatto. Ma questo è impossibile, perché se noi ci mettessimo, questo giochetto l'abbiamo detto mille volte, nei panni di un altro, ma veramente, vorrebbe dire che avremmo dietro di noi tutta la sua storia, tutta la sua vicenda, avremmo i suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue spinte volitive e faremmo esattamente quello che ha fatto lui. Senza una virgola di differenza. Ma noi presumiamo sempre. E invece l'amore è quello stesso, è quella stessa esperienza di accoglienza totale che da piccoli ci auguriamo tutti di aver fatto fra le braccia dei nostri genitori. L'amore è accoglienza pura. E pensate che cosa vuol dire riuscire a farlo fra adulti. È facile, tutto sommato, prendere fra le braccia senza condizioni, disposti a tutto, una creatura piccola. Ma per una creatura adulta. Tanto più se questa non ci ama o non ci ricambia. Eppure l'amore è questo. Eccoci qua. E un'altra delle cose, cerco di chiudere, che sempre dovremmo fare attenzione, è che negli incontri mai la persona che ci sta di fronte sia per noi strumento, ma sempre fine. La nostra è una cultura strumentale e utilitaristica. Noi siamo abituati a osservare le cose del mondo e dire a che ne serve questo, a che, se, che ci posso fare. E senza rendercene conto, diciamo la stessa cosa agli esseri umani. Molte volte noi li usiamo. Questo è la negazione dell'incontro. Perché l'incontro vero è quello che si fa tra spirito e spirito. È l'anima che usa, è l'anima che egoisticamente ama personare, risuonare e riferire tutto a se stesso e chiudersi in questo godimento, autogodimento. Lo spirito è compenetrazione degli uni negli altri e lo spirito guarda all'altro come a un sovrano. Lo spirito, nell'incontro con lo spirito dell'altro, si muove come stesse esercitando un culto, come se stesse operando un sacramento. Questa è la religione del futuro, Steiner lo dice più volte, è l'incontro fra essere umano e essere umano, non più in un luogo specifico, in una chiesa o in un tempio, incontro divino, lo incontro nell'altro, come il Cristo dice, quando due si incontreranno nel mio nome, cioè nel nome dell'io, e cioè da io a io sarò lì, l'io sono sarà lì. E questa la straordinaria serietà e importanza evolutiva degli incontri. Gli incontri sono scambi, sono promozioni evolutive che un essere umano dà all'altro. Le ostilità esistono anche. Mi sono dimungata troppo e dovrò stringere sulle ostilità. Ah. In fondo, odiare una persona è pur sempre un modo di tendere fortemente a lei. C'è una sequela che Steiner indica, interessantissima, che accenno appena perché ho chiacchierato troppo. Le persone alle quali in una vita noi siamo stati capaci di dare amore, nella vita successiva ci verranno incontro e saranno per noi fonte di gioia. Non perché si mettono in testa di farci felici, sono quelle persone che al solo apparire ci fanno contenti o che tramite loro ci risolvono situazioni. Sono persone che noi diciamo che Dio ti benedica, tu nella mia vita sei una benedizione, mi porti gioia. Quelle persone lì sono persone che noi nella vita precedente abbiamo amato veramente. E in una terza incarnazione ancora, questa persona che ha ricevuto occasione di gioia, essere gioiosi nella vita è una gran bella cosa. Nella vita successiva, questa stessa persona che ha gioito fattivamente di questi incontri, avrà una mente aperta. La mente aperta significa avere una capacità pensante, un'attività del pensare capace di star dietro spregiudicatamente alla logica dell'amore che costruisce il mondo. Pensiero rigido non capisce nulla e non capisce il mondo. Ha poi indicato la sequela dell'odio. Quando io ho odiato molto una persona, e l'odio, dicevo, non è altro che l'estrema forma dell'egoismo e dell'amore di sé distorto. Io odio una persona perché sento che mi destabilizza, sento che è un pericolo per me e io mi difendo. L'odio è quasi sempre una difesa, è sempre sentire una minaccia, invidiare qualcuno per esempio e volerlo ammazzare, volerlo eliminare da quello che fa, odiare per esempio una persona e non rispettare i rapporti che una persona ha. Quante volte, per esempio, si dice quello mette zizzania, perché i rapporti che noi dobbiamo curare non sono solo i nostri, ci vuole anche il rispetto dei rapporti altrui. Quanti rapporti fra le persone vengono rovinate perché terzi o quarti si intromettono, e a volte questo astio è abitato dall'invidia, che è una delle forme di odio più tremende. Ebbene, questo odio nella vita successiva tornerà incontro a queste persone sotto forma di dolore, di sofferenza. Non che queste persone, che la persona in questione ha odiato nella vita precedente, nella successiva stanno là e adesso ti faccio soffrire. No, anche senza volerlo, saranno causa di sofferenza per l'altra persona. Magari capiterà, che soltanto per fare un esempio, che questa persona si innamorerà proprio di quello e questa persona non se la finirà per nulla, facendole patire l'inferno, per dire. Nella terza vita ancora, questa persona avrà una mente ottusa, una incapacità di star dietro a quella che chiamavo prima la logica mobile dell'amore. Terza modalità, terza qualità degli incontri, ed è la più terribile, perché l'odio non è il contrario dell'amore, l'amore non ha contrari. L'amore è il contrario dell'amore, è solo l'assenza d'amore, parentesi. Tutta l'opera omnia di Steiner contiene indicazioni sull'amore, ma vi prego, se vi interessano, no, vi prego, vi segnalo caldamente. Due libri di Pietro Archiati, uno è intitolato Il mistero dell'amore, l'altro è L'arte dell'incontro, dove le tante cose che Steiner dice su queste questioni del karma, dell'amore, eccetera, vengono proprio in nome di una scienza dello spirito che va elaborata da tutti noi. Non è che gli scienziati di oggi ancora continuano a dire Galilei ha detto, hanno continuato loro. Ognuno deve essere scienziato dello spirito, non dobbiamo campare su Steiner. E quindi io amo segnare, campare rendita, amo segnalare chi ha qualcosa di originale da dire, e quindi questi due libri ve li segnalo veramente caldamente. Chiusa parentesi, la più terribile delle situazioni è quella della indifferenza. Una persona che nella vita agisca e si relazioni agli altri essenzialmente con la corda del dovere, il dovere, mi rivolgo a te con rispetto perché mi sei madre e te lo devo, faccio bene il mio lavoro per dovere, tutto o comunque la maggior parte dei gesti della vita per un senso del dovere. Nella vita successiva questa persona riceverà da chi gli viene incontro indifferenza. Non so se vi è mai capitato, persone che si sentono come trasparenti, che ti dicono ma come, io ero lì, non ho mai visto, oppure che in una comunità o in un gruppo non vengono mai interpellate, non sono considerate, sono trasparenti, suscitano il nulla d'amore, il disamore potremmo dire, anzi no, questo è qualcosa di più, l'indifferenza, ricevono indifferenza. Terzo momento, terza vita, questa stessa persona avrà una incapacità di interessarsi agli esseri e alle cose, condurrà una vita a casaccio, non, come si dice, non avrà né arte né parte, non riuscirà mai a capire che cosa vuole fare da grande, come si suol dire. Rimarrà un eterno indeciso, senza nervo, una persona tentennante, incapace di interessamento. E questo è più terribile dell'odio, perché l'odio è un fortissimo interessamento verso una persona. E da questo, e dall'odio, se nella seconda vita il dolore, questo lo aggiungo io, viene vissuto sanamente, non è che nella terza vita uno necessariamente è ottuso. Se il dolore lo subisci soltanto, se non c'è una reazione dell'io libero che volge il male in bene, la cosa più triste è l'immobilità, è il fare qualcosa senza impulso proprio, per dovere, per consuetudine, per leggi esterne, per un pulpito interiore, così si fa. E questo ingenera indifferenza e ingenera, in terza battuta, disamore verso il mondo. Io spero di aver dato un'idea, insomma, un po' volante, di quanto nei misteri proprio degli incontri tra esseri umani si cela. E visto l'argomento dell'incontro, mi piaceva ricordare che tante volte Steiner concludeva le sue conferenze, quando le faceva in luoghi diversi, da Dornach o da Berlino, dove aveva risieduto, in luoghi diversi dal suo luogo di residenza, diceva: noi ci salutiamo, ci separiamo soltanto fisicamente nello spazio, perché la materia è esclusiva per natura. Se io sono là non posso essere qua, ma rimarremo, diceva Steiner, uniti nello spirito. E io spero, l'augurio più bello che noi modestamente possiamo reciprocamente farci è proprio di provare a sperimentare che cosa vuol dire essere, rimanere uniti nell'anima e nello spirito soprattutto, anche restando lontani, perché lo spirito non ha tempo, non ha spazio, si incarna nel tempo e nello spazio, ma è sovrano. E quindi vi saluto così e spero che questo incontro sia stato un incontro oggettivamente buono, per me senz'altro lo è. Se c'è qualcosa che vogliamo ancora dirci, bene, altrimenti un caro saluto a tutti. Nella descrizione dell'anima, le tre forme dell'anima senziente, dell'anima razionale e dell'anima cosciente, potremmo dire un'anima volitiva, istintuale, emotiva, quindi una reattività di questo tipo, un'anima affettiva e che cerca di capire il fondamento, diciamo così, l'idea che ha la base di un altro essere, e l'anima cosciente è l'anima che soprattutto riesce a oggettivizzare se stessa. È quel momento in cui l'anima apre alla dimensione dello spirito. È quell'unica porta verso l'alto, volendo spazializzare, che permette quello che nelle fiabe si chiama le nozze fra il principe e la principessa.
perché questo è, l'anima cerca il suo sposo sempre, cerca lo spirito, dicevo la volta scorsa, e quest'anima è sempre minacciata da qualche drago, da qualche strega, cioè da qualche essere che vuole afferrarla e imprigionarla. Questo nella fiaba sta ad indicare il determinismo di natura. Tutto ciò che ci determina, che ci automatizza, che ci rende schiavi di una situazione contingente, che ci riduce ad essere quello che fra 10, 20, 30, 40, 50 anni non saremo più, perché questo corpo non ce l'avremo più. Ecco, tutto questo è l'orco che tiene prigioniera la principessa, quando la principessa invece si accorge di cercare una dimensione eterna, una dimensione libera, sovrana, capace di autodeterminazione e di creatività, significa che si è innamorata dello spirito, ma non dello spirito di qualcun altro, del proprio essere. Così come un fatalismo malinteso potrebbe dire: ma sto karma, in fondo è quello, il fatalismo dell'Islam, il fatalismo, la predestinazione di Lutero. No, perché colui che, seppur aiutato, come dicevo, stabilisce questo destino, non è qualcun altro, non è un Dio incombente, sono io stesso. E la bellezza e la modernità, l'audacia della scienza dello spirito è quella di riconsegnare all'uomo e alla dimensione umana, al figlio dell'uomo, come dicono i Vangeli, non all'eterno figlio del padre che non si emancipa mai, che non abbandona la casa materna, paterna, ma al figlio dell'uomo la responsabilità e la possibilità di accedere al divino, perché il divino non è altrove, il divino è qui, in tutte le cose, si annuncia nella mia esperienza di libertà. E la prima, quella più a portata di mano, è quella che abbiamo nell'attività del pensare, soprattutto quando, magari nell'esercizio della meditazione, per chi fosse interessato, ti permette di elaborare, condurre dei pensieri che non sono suscitati e impulsati dal mondo dei sensi e delle percezioni. Quindi un pensare che non ha bisogno di spinte. E in fondo tutta la scienza dello spirito, Steiner, a proposito della filosofia della libertà, lo dice, è un esercizio continuo di un'attività pensante che si sostiene da sé, dove l'essere umano ha la prova provata sulla propria stessa individualità di tenersi, di afferrarsi per il codino come il barone di Munchausen, di tenersi senza aver bisogno di un ulteriore appoggio. Perché tutte le cose del mondo per noi sono percezioni, i nostri stessi sentimenti, se io non li penso non so che cosa siano, le mie stesse decisioni volitive, se non le penso non so che cosa sono. Soltanto l'attività del pensare non si presenta a me in due momenti distinti, non mi viene incontro da fuori. La vivo, la percepisco e la conosco contemporaneamente, mentre penso. Questa è un'esperienza divina che l'anima cosciente può fare. Dio autocosciente è il primo modo in cui nell'universo si manifesta lo spirito. E Dio è lo spirito più piccolo, potremmo dire. Il nascituro, l'ultimo nato della divinità. Noi siamo gli ultimi nati, il nostro io. Beh, sono proprio contenta di essere tornata.
Ma c'è una domanda.
Sì?
Mi colpì qualche anno fa, casualmente, se non si casualmente, ho un ritiro e scoprì che nella testa dei monaci del monastero buddista c'è un rituale di purificazione del karma, che è una confessione, cioè se uno cade, viene meno un voto, vada al superiore, può, confessando, riaprire una pagina bianca. No? Mi ha molto colpito che non lo sapevo che nella tradizione prima c'è questo esplicitamente qualcosa di analogo al rituale della riconciliazione con se stessi o con la realtà, simile al sacramento che abbiamo nella nostra tradizione cristiana. Volevo chiedere qualche cosa riguardo a questo in relazione alla legge del karma, cioè quanto questo è uno strumento che abbiamo a disposizione, come lo puoi leggere.
La caratteristica del buddismo è quella di considerare l'incarnazione una vera prigionia dell'uomo che, spinto dalla sua brama di incarnazione, spinto da ciò che il mondo dei sensi, pur essendo una maya, cioè qualcosa che non ha di per sé consistenza, eppure potentemente agisce, e dunque tutto il lavoro del buddismo mira, comunque del buddismo di una volta, perché adesso il buddismo molto ha preso naturalmente dell'evento cristico che si è verificato per tutti, non è che l'evento del Cristo per un musulmano, per un buddista o un induista non è accaduto, né ed è tenera, per non dire peggio, l'idea che il cristiano ha di essere quello che ha il filo diretto con l'evento cristiano. E quindi nel buddismo ortodosso c'era questa necessità di purificarsi, cioè di creare un distacco da tutto ciò che ci lega. E probabilmente questo esercizio cui tu accenni sarà un modo per tentare un abbattimento, diciamo così, delle brame. Invece l'evento cristico è amore per l'incarnazione. Il verbo si fa carne, è un sancire, se ce ne fosse stato bisogno, della sensatezza e della divina importanza dello spirito che entra nella materia. Quindi non c'è una fuga mundi tipica di ogni orientalismo, anche cattolico, perché il misticismo cattolico ha molte somiglianze con il buddismo, per esempio. Laddove non c'è la gioia per il cimento, anche la gioia dell'errore, perché se non si sbaglia non si impara nemmeno. Se non c'è la gioia della caduta, perché soltanto se sei caduto ti puoi rialzare. Se non cadi mai significa che sei portato da qualcun altro, quantomeno. In fondo tutto il cosiddetto peccato originale non è un peccato morale dell'umanità. Un'umanità che non aveva ancora la forza dell'io, realmente, che è stata portata come possibilità reale e libera soltanto dall'evento del Cristo, mi dite voi che responsabilità poteva avere. Quindi è una caduta, potremmo dire, della qualità della coscienza, è una caduta intellettuale, potremmo dire, quella dell'umanità, è un offuscamento che come prima conseguenza ha portato l'illusione, essendo noi all'interno di un involucro, che ci sia un fuori, un dentro, un sopra e un sotto e così via. E colui che ha tessuto in maniera straordinaria questo linguaggio di una logica caduta è stato il grande Aristotele, il quale ha reso dignità a questa logica umanizzandola. E da questa logica che tutti abbiamo, ormai siamo tutti aristotelici, dobbiamo ancora progredire e fare un ulteriore passo per ridare vita e risalire a ciò che era sostanza. Concludo dicendo che un testo bellissimo di Steiner, dal titolo tremendissimo, che è Antroposofia, Psicosofia, Pneumatosofia, ma il contenuto è straordinariamente bello, c'è un pensiero che dice: noi non sappiamo più che cos'è la filosofia, non sappiamo più che cosa sono i pensieri, meno che mai lo sanno i filosofi, perché i pensieri sono oggi nient'altro che l'ombra, una ragnatela di ciò che per l'antica iniziazione era un incontro di esseri. Io dicevo sempre ai miei alunni quando insegnavo, scusa, questo da un punto di vista della grammatica, come si traduce? Così? Come si traduce? E i bambini sapevano e mi rispondevano dopo qualche tentativo: con. E fare grammatica, fare il periodo, l'analisi del periodo in questo modo, facendo derivare dall'essere e dall'incontro fra esseri tutto ciò che noi abbiamo stigmatizzato nelle categorie aristoteliche, è un dono straordinario che noi possiamo fare ai nostri ragazzi, così che poi un domani da adulti potranno riuscire a vedere il mondo con gli occhi davvero della fraternità, della libertà e della uguaglianza. È una responsabilità grande, per cui faccio un augurio particolare alla scuola, alla piccola scuola di Torino. Grazie. Grazie.